Buonasera, siamo nello spazio con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Germania per Repubblica. Buonasera, Tonia.
Buonasera.
C'è moltissima politica estera, ovviamente non potrebbe essere altrimenti, e di fatto tutti i quotidiani titolano rispetto allo scontro in atto non solo Israele e Gaza, che ormai siamo stati abituati a commentare, ma anche ovviamente l'iniziativa dell'Iran e la controffensiva israeliana. Tra l'altro, proprio sul tuo quotidiano campeggia quest'oggi un'analisi sul fatto che in caso di raid balistici il nostro continente europeo sarebbe senza difese. Forse partiamo proprio da questo e anche da quello che di nuovo sta succedendo.
Sì, appunto, c'è stata ovviamente la risposta iraniana che era annunciata a Israele, è stata una risposta, insomma, come dire, non brutale come ci si immaginava. Sono stati mandati sicuramente centinaia di droni che però l'Iran sapeva che sarebbero stati intercettati da questo straordinario sistema antimissilistico israeliano e che sono stati anche abbattuti dagli alleati di Israele in questa fase. E forse l'aspetto più interessante che sta emergendo in queste ultimissime ore è questa alleanza di paesi sunniti che sta affiancando Israele nel difendersi dalle minacce iraniane. Cioè l'amministrazione Biden ha favorito in questi anni, questo sta venendo fuori, un'alleanza finora segreta militare di paesi che una sorta di, l'hanno chiamata NATO, insomma, del Medio Oriente, che aiuta Israele in questo tentativo, vabbè, o meglio, aiuta gli Stati Sunniti a contenere l'espansionismo e anche, insomma, le minacce iraniane. Sono la Giordania, che peraltro è intervenuta proprio nella difesa di Israele in quelle ore terribili dei droni. Sono gli stati del Golfo, quindi l'Arabia Saudita, gli Emirati, ma anche l'Egitto, paesi insomma anche molto pesanti di quell'area, il Marocco in Nord Africa, quindi c'è un'alleanza di paesi che in qualche modo contrasta l'Iran e questo è forse, si chiama MEADS, MEADS, l'acronimo appunto di questa alleanza nel Mediterraneo di paesi sunniti e in Medio Oriente e secondo me questo è forse uno straordinario risultato sicuramente diplomatico degli Stati Uniti e di Israele, e questa è forse la novità più importante,
Esatto.
di quel che stiamo vedendo in
Nella
quell'area.
tragedia, diciamo, l'elemento di novità almeno positiva in tutto questo
Sì, è abbastanza
calderone.
dirompente, perché adesso ovviamente, primo, è stato molto importante anche quando è partita questa risposta iraniana contro Israele, questi droni che sono stati praticamente quasi tutti intercettati in volo. La cosa appunto molto importante è stata che Biden abbia segnalato a Netanyahu nella stessa notte che non avrebbe sostenuto un attacco all'Iran, cioè una risposta come insomma forse Netanyahu avrebbe voluto fare. Quindi il sostegno degli Stati Uniti a Israele resta, però appunto c'è anche
Non è
questo
senza se e
tentativo
senza ma,
molto
diciamo.
forte, esatto, non è incondizionato, resta molto forte il tentativo e l'impegno degli Stati Uniti perché l'area non si infiammi, insomma, perché sarebbe ovviamente
C'è un
terribile.
elemento che tu giustamente ricordi rispetto a queste alleanze con i paesi sunniti, perché in effetti anche l'attacco del 7 ottobre scorso ai danni di Israele da parte di Hamas in realtà era un piano molto preciso per far saltare una serie di tavoli in atto proprio
Esatto,
in Medio Oriente. Quindi diciamo
esatto.
che questo, cioè il risultato. Sebbene ovviamente Israele per le note ragioni e soprattutto Netanyahu non goda di grande popolarità in questo momento, e insomma, diciamo, chiunque sano di mente, diciamo, oggi suggerirebbe a Israele di trovare forse un altro leader per i prossimi anni, perlomeno. Diciamo questo elemento però non è riuscito, cioè si vede una certa tenuta al netto anche di quello che ricordavi, appunto, che è un atteggiamento degli
Sì, c'erano
Stati Uniti.
stati, appunto, c'erano stati gli accordi di Abramo, ovviamente, e c'era stato
Esatto.
poco prima, il 7 ottobre, un tentativo addirittura di, c'era stato, credo, una visita di un ministro israeliano in Arabia Saudita, insomma, in Arabia Saudita, cose, episodi senza precedenti, quindi molto, molto promettenti, no? Un avvicinamento tra due paesi tradizionalmente nemici, però in questo momento la priorità per tanti paesi dell'area è innanzitutto contenere la grande potenza sciita, cioè l'Iran.
Certo.
L'Iran che agisce anche attraverso ovviamente gli Hezbollah in Libano, che agisce anche attraverso gli Houthi in Mar Rosso, quindi è una potenza che minaccia tutti e minaccia anche di creare dei disordini che potrebbero avere enormi ripercussioni di nuovo economiche, di bloccare appunto le navi che transitano il Mar Rosso, di far lievitare di nuovo i prezzi, di creare una nuova fiammata di inflazione. Insomma, ci sono anche dei
E
alla
mandare
vigilia,
all'aria,
credo.
esatto, i piani di BCE Fed, detta proprio brutalmente.
Oltretutto, sì, esatto, esattamente, perché lì la BCE ha chiaramente segnalato adesso la scorsa settimana in maniera ancora più determinata che i tassi possono essere tagliati a partire da giugno. Ci si aspettano tre, forse addirittura quattro tagli entro la fine dell'anno. L'inflazione in Europa in effetti sta scendendo perché siamo al 2,4% a marzo. Quindi, però ricordiamoci anche che quando c'è stato questo incredibile e ingiustificato attacco di Israele a un'ambasciata, all'ambasciata iraniana a Damasco, cioè una linea rossa chiaramente superata da Israele perché le rappresentanze diplomatiche sono sacre, ebbene lì c'è stata un'impennata, il petrolio a 90 dollari, quindi quella è stata un'impennata in realtà provocata da Israele. Però quello che è importante adesso è che quell'area si sfiammi, che in qualche modo si trovino delle vie d'uscita. Non si è ancora capito Netanyahu che cosa abbia in mente,
Qual è il
anche
punto
come
di
adesso
approdo?
rappresaglia.
Sì, esatto,
Una
anche.
delle ipotesi è un cyberattacco, un'altra ipotesi è quella che però sarebbe un'ipotesi abbastanza disgraziata, che appunto lui liberi, che attacchi il sud del Libano, perché lì il problema per gli israeliani che vivono a nord del paese è
È
questa
diretto, è
continua
certo, poi diventa.
gragnuola di missili che
Sì.
cade tutti i giorni su di loro, quindi è una zona quasi inabitabile.
Ecco, Tonia, appunto, insomma, abbiamo capito che la guerra, anzi, le guerre che sono in corso hanno, diciamo, delle regie molto sofisticate che prevedono anche il coinvolgimento, chiaramente, di tutta una serie di rappresaglie sul fronte commerciale, tenendo anche d'occhio l'inflazione, quindi sono molti i tavoli in cui in questo momento si sta giocando. A proposito di tavoli su cui si gioca in una geopolitica infiammata, c'è la presenza di Scholz, il cancelliere tedesco, che appunto ha il bilaterale in Cina, a Pechino, con Xi Jinping.
Sì, è un viaggio che è stato accompagnato da enormi polemiche perché il governo tedesco aveva annunciato questo de-risking, che era un modo per i tedeschi di dire, poi il cancelliere era molto orgoglioso di questo termine, no? Che non si sa cosa significhi, cioè ovviamente per allontanare qualsiasi ipotesi di decoupling, che era l'ipotesi più estrema, insomma quella proprio di distacco dalla Cina, ma dopo un anno si è capito che questo de-risking è una formula totalmente vuota, non significa nulla. La Germania fa business as usual con la Cina, anzi vuole rafforzare i rapporti con la Cina. È andata lì, Scholz è andato lì con tre ministri e una folta delegazione di boss della Mercedes, di Siemens, di Bosch, eccetera, a festeggiare la presenza dell'industria tedesca lì, dell'automotive, della chimica, che campano sostanzialmente soprattutto del fatturato che viene dalla Cina. Quindi c'è uno spudorato tentativo di riallacciare i rapporti con la Cina in un momento delicatissimo, oltretutto, perché in un momento in cui, vabbè, sappiamo che ormai Xi Jinping ha imposto un giro di vita mostruoso nel suo paese sui diritti umani, sulle minoranze uigure, sulle minoranze in genere, su qualsiasi forma di dissenso. Sappiamo che ha di nuovo minacciato di, anche al congresso nell'autunno scorso, di invadere Taiwan entro il 2026, se non sbaglio. Cioè,
Sì.
ha completamente cambiato postura. Ormai è un regime chiaramente molto autoritario. E ci saranno le quattro, Scholz dirà le quattro stupidaggini di difesa dei diritti umani lì. Farà ricchi affari con la Cina e questo pone due interrogativi. Il primo è appunto questa sorta di continuazione delle politiche di Angela Merkel senza soluzioni di continuità. Quindi, nonostante la Cina poi si sia resa anche colpevole di una serie di errori clamorosi, no, durante il Covid, eccetera, di silenzi, di omertà.
Diciamo, la notizia è che a livello europeo e ovviamente anche a livello bilaterale, soprattutto lato Germania, la diplomazia ha ripreso, diciamo, più o meno il suo corso dopo il gelo, della pandemia. L'altra notizia è che ci troviamo davanti a un paese come la Cina che è in realtà in grande difficoltà anche sul fronte economico, perché, diciamo, la crescita
Sì, sta rallentando,
È
esatto.
molto più bassa rispetto agli scorsi anni, in un paese che tra l'altro ha profonde sacche di povertà e anche ancora profonde disuguaglianze, al netto del
No, ma il
fatto
secondo problema che vedo io in prospettiva è ovviamente quello di Trump. Cioè,
che... Sì.
Donald Trump ha già detto che se sarà presidente americano, imporrà dei dazi pesantissimi all'Europa al 10%, è molto più pesante alla Cina. Cioè, lui ha assolutamente intenzione di tornare a impostare la politica estera, una politica estera di confronto durissimo con la Cina. E in questo chiederà ovviamente anche agli alleati europei di scegliere. La Germania a un certo punto si troverà tra incudine e martello. Quindi, insomma, non è tutto tranne una politica lungimirante quella di Scholz.
Assolutamente, oltre al fatto che è anche tutto una parte di mondo, appunto, in particolare nell'Indo-Pacifico, si stanno stringendo alleanze intercontinentali che vedono paesi come appunto Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Australia,
Australia.
Filippine, eccetera, mettere, diciamo, un freno anche a altre derive commerciali o di... diciamo, di
Sì.
sbilanciamenti in quelle aree. Tonio, invece, l'ultimo tema che tocchiamo cambiando un po' registro è un articolo, un approfondimento che tu hai curato proprio per Repubblica e che ha a che fare con un mistero legato a un quadro di Klimt che era scomparso per moltissimo tempo che è magicamente riapparso a seguito di una serie di cose che ci racconterai.
Sì, esattamente, è misteriosamente ricomparso questo straordinario, meraviglioso quadro di Gustav Klimt, che si chiama La signorina Lisa, Fräulein Lisa, ma è ricomparso e questa ricomparsa ha sollevato una serie di interrogativi abbastanza bizzarri.
Orologeria, diciamo così, insomma.
Sì, cioè, innanzitutto questo annuncio è stato fatto non da Christie's o da Sotheby's, ma da una piccola casa d'aste viennese che si chiama Im Kinski, che a gennaio ha annunciato questo ritrovamento eccezionale dopo un secolo che era sparito, questo quadro, che era di una grande famiglia ebraica viennese, industriale, eccetera, e ha annunciato che sarà battuto all'asta il 24 aprile, quindi adesso, insomma, quindi ha molta fretta di vendere questo quadro. Ma il secondo annuncio che ha sconvolto gli storici dell'arte, anche perché quelli più importanti non sono stati consultati prima di questo annuncio, cioè i grandi esperti di Klimt non sono stati consultati. Ebbene, la donna rappresentata sul quadro non sarebbe Margarete, come si è creduto per un secolo, Margarete Liser, ma sua cugina Helene. E quindi ci sono vari interrogativi. Primo, sicuramente la casa d'aste ha fatto un accordo con la famiglia e quindi il quadro può essere venduto. Però di solito in questi casi le case d'aste fanno un'analisi approfondita della provenienza del quadro, perché il quadro
Certo.
era appartenuto a una famiglia ebrea che è stata perseguitata durante il nazismo, dopo l'Anschluss dell'Austria alla Germania di Hitler. Questo quadro appunto poi è scomparso Non si sa bene in quale momento sia scomparso, non si sa bene a quale ramo della famiglia sia appartenuto, però finora gli storici dell'arte sono abbastanza unanimi nel dire è appartenuto al ramo della famiglia di Margherete, non di Elene. E le motivazioni addotte nel catalogo della casa d'aste per dire quella non è Margherete ma Elene sono un po' deboli. Io ho cercato di smontare nel pezzo anche facendomi aiutare da grandissimi esperti come Erika Jakubowicz, che è una delle grandi esperte della commissione della comunità ebraica per la restituzione dei quadri trafugati alle famiglie ebree durante il nazismo, e l'altro è un grandissimo storico dell'arte che ha fatto sostanzialmente un catalogo completo delle opere di Klimt, che si chiama Tobias Natter. Tutti e due sono molto perplessi su questi annunci, molto perplessi su questa fretta di vendere un quadro prima di averne chiariti tutti i passaggi proprietari. Quindi, insomma, è diventato un giallo questo della signorina Lisa. Vedremo come si risolverà.
Noi ci fermiamo qui, grazie davvero Tonia, che tra l'altro stasera ha spaziato su argomenti molto, molto diversi e molto complessi. Grazie per essere stata con noi e ci ritroveremo il prossimo martedì sempre qui su Radio Radicale con Neurica. Alla prossima.